anche per la cortesia di aver così aspettato fino a quest'ora per essere contattata, autrice di Ecologie Native e Leuta Editore. Emanuela, buonasera.
Buonasera a lei, suoi ascoltatori.
Diamoci anche del tu, dammi del tu, dai, facciamo prima. Grazie per la disponibilità innanzitutto e per la tua pazienza. Allora, è un libro un po' complicato da un certo punto di vista da spiegare, anche se in realtà forse è allo stesso tempo molto semplice, in questo magari chiedo un po' il tuo aiuto, perché poi in realtà dentro questo libro ci sono tante cose che fanno parte dell'attualità, no? Dell'attualità più stretta, no? C'è l'ambiente, il rapporto fra l'uomo e l'ambiente, il rapporto fra l'uomo e l'uomo, il modo in cui l'uomo interagisce con l'ambiente e con se stesso. Non so, partiamo un po' dal titolo, Ecologia Nativa, a cosa si riferisce? Da cosa nasce il titolo? Si riferisce a qualcosa di molto particolare, no? Un po' che è l'elemento di cui tu parli nel libro.
Sì, la volontà è proprio quella di spiegare subito dalle prime battute del testo che non esiste un'ecologia nativa al singolare, ma esistono le ecologie native, ossia tanti modi di interagire con gli ambienti a seconda delle caratteristiche, no, dell'ambiente, quindi la caratteristica geografica, se parliamo di mondi silvestri, insulari, montani, desertici, ma anche dalla storia coloniale, postcoloniale, decoloniale e dalla moltitudine magari di voci native che incontriamo in un luogo, però non è detto che esista un'unica voce nativa. E quindi prima di tutto è spiegare che non esiste un'ecologia nativa che può essere in qualche modo messa a confronto con la disciplina ecologica occidentale, ma esistono tanti modi, o tante, noi in antropologia le chiamiamo ontologie, no? Modi di confrontarsi e relazionarsi con i diversi ambienti che abbiamo. Tuttavia il testo cerca anche comunque in questa diversità di voci, in questa pluralità di voci, di cercare degli elementi in comune. E il primo elemento forse che si incontra è proprio la fiducia verso l'ambiente. Noi la chiamiamo ancora natura, ma nel testo cerco di spiegare che la natura è un termine scomodo, no? E quindi si ritrova tra le culture native il senso di fiducia verso l'ambiente che permette di agire e reagire ai cambiamenti climatici e nella relazione con gli altri soggetti che popolano i nostri ambienti con risposte variabili e negoziate. E questo si traduce, almeno alle Hawaii, perché il testo poi si concentra su un ambiente, quello insulare nativo hawaiano, in una fiducia nei luoghi che sono custodi del passato e al contempo espressione presente e sentieri verso possibili futuri.
Emanuela, ciao, buonasera, Valentino De Luca. E, leggendo un po' il libro e sentendo anche le tue parole, mi viene da... cioè subito mi è venuta una domanda, ovvero ovviamente tu ti sei concentrata molto sull'ambiente hawaiano, quindi su un determinato spazio. Parlando di ambiente, natura e uomo, credi ormai superata la visione antropocentrica nell'esame dello spazio circostante e dell'ambiente circostante, forse anche superata proprio la dicitura di ambiente, quando insomma tu prima giustamente ci dicevi che in antropologia si usano anche altri termini per determinare insomma determinati spazi terrestri, e in un certo senso, come dire, non c'è più una sorta di scala gerarchica come invece è stato per tanti secoli, che poneva al centro l'uomo, o ancora quando si approcciano a determinate materie, in un certo senso c'è ancora quel senso di come dire, importanza e centralità dato dall'azione antropica nei confronti dell'ambiente circostante e dalla figura dell'uomo in generale verso l'ambiente circostante.
Sì, no, secondo me la figura dell'uomo rimane, il problema è che questa gerarchia che c'è è contraria al pensiero, chiamiamolo filosofico occidentale, che vede l'uomo al centro dell'ambiente, artefice, in qualche modo creatore dei paesaggi che viviamo. rispondo a questa domanda con una piccolissima premessa. La premessa è che in moltissime lingue polinesiane non esiste il termine per natura, perché in base alle ecologie native polinesiane tutte le incarnazioni o espressioni della natura, quindi compresi gli esseri umani, ma anche le rocce, gli alberi, i corpi idrici, sono consapevoli e capaci di interagire tra loro e con il collettivo umano. E questa interazione è il motivo per cui non vi è un termine equivalente a quello della natura, in quanto questo collettivo che partecipa ai nostri paesaggi, composto dall'atmosfera, i suoi agenti, l'acqua, le piante, gli animali, gli spiriti, la terra, e quello umano si combinano in un'unica famiglia, cioè quella del vivente, dove gli esseri umani sono l'elemento più giovane. Quindi gli esseri umani rimangono in questo paradigma del vivente e che vengono, il loro posto viene completamente rivisitato. Sono l'elemento più giovane della nuova famiglia del vivente. Perché, vabbè, nell'ecologia nativa Wayama sono gli ultimi arrivati, perché sono gli ultimi ad approdare sulle sponde di questo arcipelago, ma anche perché, se noi ragioniamo un attimo, anche in base alla nostra ecologia, chiamiamola così, l'età media di una specie è di 5 milioni di anni sul nostro pianeta, noi come esseri umani ne abbiamo 300.000. Siamo quindi davvero, cioè è logico pensare di essere gli ultimi e più giovani in questa famiglia del vivente, e dobbiamo imparare un po' qual è il nostro posto, cioè interagire con la realtà senziente che ci circonda e ci risponde in qualche modo. Quindi diciamo che abbiamo, la nostra è stata una lunga infanzia adesso, dove ai bambini viene permesso di fare un pochino tutto quello che vogliono forse. Ora entriamo nella nostra adolescenza, abbiamo bisogno di capire qual è il nostro posto nel mondo forse. Quindi non so se ho risposto correttamente alla domanda.
Emanuela, hai assolutamente risposto correttamente, ti voglio far sorridere con quest'altra, con quest'altra domanda. Quindi tu hai sicuramente un approccio positivo nei confronti dell'azione di questo uomo che sta per diventare adolescente e dunque responsabile nei confronti dell'ambiente che lo circonda. Perché tu sai benissimo, come studiosa, che invece ci sono tante altre teorie che dicono che, insomma, l'azione antropica nei confronti della Terra, sì, è vero che noi siamo i bambini di 300.000 anni nei confronti di una Terra che ne ha quasi 5 miliardi e di specie che ne hanno parecchi milioni. Mm-hmm. Però noi, insomma, mi verrebbe da dire che in questi 300.000, ma soprattutto negli ultimi, non so quanto vogliamo fare,
negli ultimi 250.
Negli ultimi 250 ci siamo dati parecchio da fare, ecco. E tanti studiosi dicono che l'uomo ha inciso in maniera talmente negativa, addirittura, che per quanto riguarda il clima, per quanto riguarda l'inquinamento, per quanto riguarda la presenza di plastiche nei mari e quello che ne consegue, le microplastiche all'interno delle specie animali che i mari li popolano, insomma per tanti tanti aspetti, purtroppo non, è difficile vedere, anche se a noi tutti ci piacerebbe, è difficile vedere il punto di ritorno. Tu invece mi pare di capire che hai fortemente un approccio positivo da questo punto di vista, no?
Non so se ho un atteggiamento positivo nei confronti del pianeta, dell'ecosistema e di tutti gli ecosistemi. Credo che gli esseri umani possano fare qualsiasi cosa al pianeta e il pianeta riuscirà in qualche modo a rigenerarsi, perdendo molte specie, ma la vita del nostro pianeta andrà avanti. La domanda è, rimane un posto per noi? Cioè, ci sarà ancora posto per noi? Io ho un atteggiamento speranzoso, credo nella possibilità di spostare l'attenzione dai diritti che noi abbiamo sul pianeta e sulla natura e sulle risorse naturali anche le risorse estrattive, a non tanto i diritti ma sulla responsabilità che abbiamo nei loro confronti, nella consapevolezza che dal benessere dell'ecosistema dipende la nostra sopravvivenza. Quindi ho un atteggiamento positivo nei confronti del pianeta, un pochino meno nei confronti della nostra specie, che in questo momento credo che cioè il futuro della nostra specie è molto incerto dal mio punto di vista, quello del pianeta no.
C'era uno stand-up comedian statunitense, George Carlin, non so se lo conosci, se hai mai avuto modo. Allora vallo a cercare che in quella che adesso è morto, insomma, diciamo che ha anticipato un pochino così la sparizione della nostra specie, però in un suo spettacolo famoso diceva esattamente questa cosa che dici tu, no? Diceva che lui ovviamente nell'approccio satirico, aggressivo, no? Sarcastico, quasi un po' volutamente cattivo della stand-up comedy, diceva, ma io mettevo un pochino così alla berlina, scherzavo un po' sulle grandi battaglie ecologiste, dicendo, ma voi pensate veramente che la Terra, che è qui da 5 miliardi di anni, si faccia un problema delle nostre plastiche, dei nostri fumi, e la plastica sarà inglobata nel sistema, siamo noi che saremo espulsi come un indigesto ospite. E lui è anche un po' soddisfatto di questo, che è un po', adesso è una maniera sarcastica, eccessiva, iperbolica di dire quello che dici tu. Però effettivamente, leggendo, no, quello che sta avvenendo, per esempio l'incredibile farsa della COP26, no, che c'è stata adesso, che è stata un fallimento totale, cioè un nulla di fatto, che è stato spacciato come dei passi in avanti. Effettivamente sembra che l'uomo stia in qualche modo, in modo anche un po' così compiaciuto, inserendo il proprio conto alla rovescia. Questo, diciamo, nello studio antropologico, no, di comunità diciamo meno complesse di quelle, diciamo, dell'uomo occidentale, così, cioè, lo hai riscontrato da qualche parte, cioè questa tendenza all'autoestinzione, perché un po' si può parlare di questo atteggiamento, no? Perché se oggi qualcuno dice, beh, per la crisi energetica riapriamo, no, le centrali a carbone, vuol dire che proprio sta scrivendo accendendo il conto alla rovescia per se stesso, no? Questa tendenza al suicidio di specie, ecco, l'hai intercettato nei tuoi studi, insomma?
No, non l'ho mai intercettato. Ci sono lavori che raccontano di come alcune gruppi umani scelgono di vivere o di morire, nel senso, mi viene in mente il testo Collasso di Jared Diamond, per esempio, che racconta di diverse culture da diversi punti del nostro pianeta, di diverse aree geografiche che per scelte ecologiche sbagliate hanno sentenziato la loro fine, ecco, quello mi viene in mente. Però ecco, non definirei le società che, almeno nel mio caso, frequento, meno complesse della nostra, ecco, hai toccato un nervo scoperto lì, perché almeno le società che frequento io, società native della Polinesia settentrionale e del Pacifico, sono società molto complesse, che forse più di noi hanno tre consapevolezze. La prima è quella dei limiti dei nostri luoghi, non tanto del pianeta. Non si ragiona macro, nelle società indigene e sottovolentieri si ragiona micro. Non si è i salvatori del pianeta o gli ambientalisti che vogliono. È impossibile salvare il pianeta. Si può mettersi in relazione con i propri luoghi e allora migliorare la qualità della vita per tutti i soggetti, tra cui gli uomini che vivono in quel determinato luogo. E l'altra capacità è quella di tenere insieme il tempo genealogico, cioè quello che dicevamo prima, siamo gli ultimi arrivati su questo pianeta, e il tempo geologico, cioè come si sta trasformando il nostro pianeta, plastiche, ma a me vengono in mente gli isotopi radioattivi dei test nucleari nel Pacifico, sono stati fatti numerosi test nucleari, e altri esempi che possiamo mettere, di cui potremmo parlare, che hanno questa capacità, questa di gestire ecologicamente il rapporto con il tempo, ricordandoci che la natura o gli ambienti, come li vogliamo chiamare, sono degli ecosistemi fatti di soggetti interconnessi che hanno una storia e formano paesaggi co-costruiti, cioè sono quelle che noi chiamiamo le ontologie concrete. Allora davvero ogni elemento del paesaggio ha una storia che va raccontata e va ricordata. Un albero una storia, una pietra una storia, una valle una storia, lo spirito ha una storia. Molte storie orali native sono sinossi ecologiche, che si raccontano proprio questo. Quindi non so se direi complesse, cioè le trovo molto più complesse di noi a volte.
E da questo punto di vista assolutamente, certo, assolutamente, da questo punto di vista assolutamente. Forse io per complessità ho voluto dire, semplificando in effetti, diciamo una eccessiva sovrastrutturazione, per cui poi
secondo me è anche un fatto di punti di vista, Cioè, tu sei molto immerso nella, ma come me, per carità, certo, nella realtà occidentale, poi parli con una studiosa come Emanuela Borgnino che ti parla delle civiltà della Papuasia, ti parla della la civiltà Polinesia, della Polinesia, e sono civiltà talmente lontane da te, la cui complessità e definizione di complessità è talmente diversa dal tuo quotidiano e dal quotidiano che esprime la società occidentale, che il punto di vista ti viene totalmente stravolto, e solamente attraverso un'apertura mentale puoi comprendere quel tipo di complessità così diversa dalla tua. Penso io,
Poi, che dice... No, ma io sono molto d'accordo. Secondo me è per quello che vale la pena leggere le etnografie, ma non solo le mie, quelle di altri, anche i miei colleghi, perché ci raccontano di queste società senza semplificarle, ma in qualche modo traducendole e aiutandoci a vedere che ci sono centinaia, migliaia di scelte possibili.
Assolutamente, assolutamente. Quindi bisogna leggere le etnografie, le sue, quelle di altri colleghi, però questa sera stiamo parlando di ecologie
della tua in particolare.
Stiamo parlando di ecologie native, edito da Eleutera, un libro che, e faccio quest'ultima battuta, insomma, quest'ultima domanda prima di salutarci, poi dimmi tu se sono sulla strada giusta, che nell'analizzare questo pianeta isola che è circondato un po' dal cosmo, ha come parola chiave, come filo rosso che la guida, non so, a mio giudizio, anche sentendoti parlare, la parola armonia. La parola armonia che può essere tra l'umano, ma non solo, però tra l'umano e anche il non umano. Però mi duole provocarti proprio in questa ultima domanda con questo tipo di ragionamento. È vero, nelle società anche così lontane dalla nostra, la parola chiave per poter andare avanti e migliorare sicuramente gli ambienti e la coabitazione tra umano e non umano è il rispetto e sono il rispetto e armonia. Non pensi però che sia ormai improrogabile, per raggiungere questa armonia e questo rispetto tra tutti gli elementi che compongono il nostro cosmo, rimettere in discussione il nostro modello di sviluppo, relazione con l'ambiente circostante e, come dire, sfruttamento, perché non mi viene nessun altro termine, dell'ambiente medesimo per i nostri immediati scopi e immediati benefici, che, come diceva prima il mio collega Alessio, stanno avendo degli esiti esiziali, se non addirittura quasi suicidi. Insomma, purtroppo, pur diciamo, allora la vogliamo sempre buttare in politica e non... Purtroppo, come si diceva una volta, ogni argomento, se vogliamo, potrebbe essere politico, ed è così. Anche nel raggiungere, in società così lontane da noi, questa armonia tra gli elementi del cosmo, comunque nella nostra agenda non diventa quasi ormai prioritario e improrogabile, improcrastinabile, il fare i conti con il nostro modello folle, un po' di sviluppo e di intendere il nostro rapporto da dominatori dell'ambiente circostante?
Sì, è indubbio. Allora, parlare di natura secondo me vuol dire fare politica in questo periodo, ma forse anche prima. Non penso che il termine armonia sia quello che userei io per definire questa società. Non sono società in armonia con l'ambiente, sono in equilibrio con l'ambiente. L'equilibrio non vuol dire 50-50. Non sono società che vivono in armonia con l'ambiente, sono società che sfruttano l'ambiente, sono società che scelgono dei modelli ecologici, ecco, diversi da quelli capitalistici. E se scelgono, quando capita, e ne capita a volte, che scelgano il modello capitalistico, però non vanno fino in fondo, ossia hanno una consapevolezza profonda dei limiti delle risorse. Ora, l'Hawaii è molto più facile perché si è un'isola remota e quindi si deve dipendere dalle risorse che ci sono localmente, perché fino alla Seconda Guerra Mondiale non c'erano gli aerei che raggiungevano l'isola. Quindi secondo me sì, bisogna cambiare un modello che ha come bandiera la bandiera del progresso. Il progresso non esiste più, no? Nel senso, questa idea del progresso, progresso infinito che ci viene presentato in tanti modi nella nostra società, ecco, secondo me quello va modificato. Fare natura e fare politica, dicevo, ci sono diverse società che stanno cercando di tutelare l'ambiente, non soltanto di recuperare il rapporto con l'ambiente attraverso i diritti, mi vengono in mente i diritti della natura, e quindi riconoscere personalità giuridica a un fiume, una montagna, una valle. Anche quello io trovo che non sia una scelta corretta, perché è di nuovo utilizzare una forma di neocolonialismo. Alla fine utilizziamo dei concetti che sono quelli del diritto nostrano e cerchiamo di tradurli in ontologie giuridiche native che esistono e che hanno codificato in maniera diversa il rapporto con l'ambiente. Secondo me sicuramente va abbandonata come scelta ecologica il modello capitalistico, neoliberale, chiamatelo come volete. Bisogna cominciare a rendersi conto dei limiti. Secondo me il discorso è lì: se io dovessi fondare un partito, fonderei il partito dei limiti.
Bene, questo è interessante, perché il partito effettivamente, mamma mia, penso già ad alcune figure, insomma, che non dirò, sentendo imporre i limiti, comincerebbero subito a parlare di decrescita, ma no decrescita nel senso di decrescita felice, di decrescita infelice, di limiti al mercato che invece non deve avere mai limiti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi...
No, il problema è proprio quello dei mai limiti. Viviamo in un pianeta limitato, perché ha dei limiti geologici, ha dei limiti idrologici, ha dei limiti climatici. E anche noi dobbiamo rielaborare il concetto di limite. Limite o limen, soglia, è quello che ti permette anche di evolvere, perché ti permette il passaggio, però ti protegge. Cioè, il limite è un potenziale, ma è anche una protezione. E forse quel doppio aspetto del limite che va un po' analizzato e va forse recuperato.
Ebbene, questo sicuramente è uno spunto, è uno dei tanti spunti della nostra chiacchierata, che vi ricordo da domani potete riascoltare tranquillamente anche in sottoforma di podcast. Bene, noi siamo arrivati alla fine di questa bella intervista, non ci resta che ricordare dunque Emanuela Borgnino, Ecologie Native, edito da Eleutera, e salutare e ringraziare l'autrice Borgnino per essere stata qui con noi ai microfoni di Radio Città Aperta. Emanuela, grazie mille davvero.
Grazie anche per l'attesa e la pazienza.
Grazie a voi, grazie di avermi invitato.
Alla prossima,
buona serata. Ringraziamo quindi Emanuela Borgnino, Ecologie Native, un libro complesso, Valentino. E...